cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
L'Italia resiliente vola in finale. Domenica Inghilterra o Danimarca. Stasera l'esito della seconda semifinale. Andremo ad analizzare che cosa intendiamo noi o cosa intende il vocabolario per resilienza. Le mani e i piedi d'oro di Donnarumma e Chiesa rispettivamente fanno sognare gli italiani e in tanti eravamo davanti ai televisori. E poi tanto mercato e mercoledì ci concentreremo su quelle che sono le operazioni al momento in ballo in casa Juventus. E guardando Italia-Spagna c'è veramente da leccarsi le dita al di là degli errori dal dischetto. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon mercoledì, come dicevamo, buon cose di calcio all'Antonio Paolino, orfano ancora di Chiara Papanicolaou, che ritroveremo, ripeto, tra due settimane. Come state dopo la serata allungata dai tempi regolamentari, da quelli supplementari, dai calci di rigore, dopo la vittoria sofferta? Qualcuno dice una bellissima Italia. Io devo dirvi che è stata una delle più belle partite della nazionale che abbia mai visto, quantomeno che ricordi. È vero che ero ragazzino già nell'82, ma giocammo anche lì un bel calcio, epoche diverse. Parliamo dell'ultimo periodo. Mi sembra che quella di ieri sia l'essenza del calcio, i momenti difficili, il cercare di rimanere attaccati alla qualificazione, il bellissimo gol di Chiesa, che mi ha fatto esultare in questo modo. Gol! Eh sì, fino alla fine forza Juventus, perché nel bene e nel male la Juventus fa sempre discutere. Anche ieri sera, ricorderete il 2006, da una parte l'Italia, dall'altra la Francia, le testate di Zidane, gli errori di Trezeguet, i gol da una parte tantissimi juventini, dall'altra tantissimi juventini o ex juventini. La sommatoria di quei giocatori, di quelle due squadre, portava a rappresentare il meglio che c'era nel 2006, quando qualcuno ci ha mandato, ci ha buttato, ci ha infangati buttandoci in Serie B. Si parlava anche però di un'altra Juventus davvero forte. Vogliamo fare anche un applauso a Bernardeschi, ci scrivono subitissimo sul nostro portale al 340 54 25 324. Attenzione a non dimenticarsi di nessuno, ma ieri sera Donnarumma strepitoso. Qualcuno, leggo anche, perché noi qui a Radio Bianconera l'unica che conta, l'unica che vi racconta, l'unica che vi ascolta, scegliete voi il pezzo che vi interessa di più, il claim che vi interessa di più, quello che rispecchia di più la vostra identità. C'è da dire veramente che Morata segna e fa arrabbiare, ma non mi fa arrabbiare al punto di aprire un PC e di scrivere l'elenco delle stupidate che uno può avere in mente. Dico stupidate perché sono coerente e sono educato. Ma si può, ci si può inquietare, si può aprire il proprio PC e insultare a morte nuovamente un giocatore, la famiglia, i figli di un calciatore che è spagnolo e che gioca serenamente con la sua nazionale e che fa un bel gol e che sbaglia poi un rigore e che è il bello del calcio, la regola della vita, ok? E c'è qualcuno che si prende la briga di insultare via internet? Ma ragazzi, questi sono da prendere, da mettere in galera e da buttare via la chiave. Ma sia chiaro, ve lo dice veramente il più democristiano, non come partito politico, ma quello che gli va bene tutto, fin quando veramente qualcuno non interviene a gamba tesa sul sottoscritto, perché poi mi dai uno schiaffo, provo a dartene anche due. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Per una partita di calcio, juventino o non juventino, e allora cosa dovrebbero dire gli altri? Ma ci stiamo rendendo conto che c'è gente sfasata? Questa gente sfasata, io con questa gente non voglio neanche parlare, che sia chiaro. Quindi, al massimo, vi adeguate voi a noi e non noi a voi, come sempre. E basta, perché sennò alla fine le persone normali, educate, civili, rispettose, sportive, passano anche per essere quelle poi hai alzato un po' la voce, ti sei inalterato, inalberato, di qua e di là. Sì, effettivamente sì, perché queste cose non le tollero. Torniamo a noi, resilienza, resiliente, una squadra che è resiliente, così. cos'è? E questa è intanto la capacità di un materiale di assorbire un certo urto senza rompersi. Scusate, si stava spegnendo il mio PC. In psicologia è la capacità di un individuo, di un gruppo, di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. E beh, ieri sera ce ne sono stati momenti difficili, però siamo stati bravi in una cosa: da giocare con una mentalità nuova, offensiva, avanzata. Non abbiamo la migliore squadra dell'europeo, non abbiamo i fenomeni in tutti i reparti, c'è qualcuno che dovrebbe imparare anche a stoppare meglio il pallone, uno qua e uno là. C'è chi sotto pressione ha sbagliato molto di più nei passaggi, quelli anche elementari. Però ragazzi, altre volte ci saremmo andati a trincerare davanti alla nostra difesa, davanti alla nostra porta, in maniera ossessiva, concedendo anche libertà, troppa libertà agli avversari. Qualcosa abbiamo concesso, ma li abbiamo fatti stancare, e facendoli stancare nonostante un possesso palla ossessivo, nonostante offrissero dei giocatori interessanti e molto, molto giovani. Ma perché dalle altre parti la gente va in nazionale ed è titolare a 18 anni? Ma spiegatemi perché. Allora dico, siamo sulla buona strada. Io, che sono juventino e so che cosa hanno dato gli zoccoli duri delle grandi squadre che vincevano, la Juventus, il Milan, l'Inter, tutto quello che volete. Però il bello di vedere una nazionale, neanche la più forte, ma con delle interessanti, buone, ottime, in alcuni casi individualità, pressare l'avversario, vedere che si voleva, si sforza... ognuno di loro chiedeva a se stesso di arrivare a superare il limite della resistenza, ha fatto stancare anche i nostri avversari, che non sono arrivati mai lucidi sotto porta alla distanza per calciare con disinvoltura. Questo ha reso difficile in salita anche la loro partita. Fortunati, bravi a trovare quel gol prima di loro, freddi sotto porta per una volta nel momento dei rigori. Certo che vedere Locatelli sbagliare il primo rigore, ho detto mamma mia, ci siamo. L'unica cosa che avrà pensato sicuramente qualcuno, anche il sottoscritto, quantomeno il prezzo non sale. Mi dicono che c'è un messaggio tra i più interessanti, il primo che è arrivato, volevo caricarvi così, poi parleremo con i nostri ospiti, perché oggi ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Ascoltiamo il vocale.
Magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Grande Italia ieri, grande prestazione, complimenti anche alla Spagna, Luis Enrique, a Morata, che sta dentro una bellissima partita. Beh, speriamo bene domenica, forza Juve. Ciao, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea, ti ho sentito un po' con la voce bassa, o l'hai consumata tutta ieri sera o eri al lavoro e non potevi gridare. La resilienza psicologica, questa squadra resiliente, può definirsi come la capacità di affrontare, resistere, riorganizzare in maniera positiva la propria vita dopo aver subito eventi particolarmente negativi e traumatici, cioè la difficoltà a resistere. Ma chi più dei grandi radiocronisti della storia del calcio ne ha viste di cotte e di crude nel suo passato professionale? Noi oggi con grande piacere riabbracciamo e ci facciamo raccontare intanto come se la racconta lui, come se l'è vista la partita ieri sera tra Italia e Spagna, e come tante volte ha dovuto raccontare momenti della nostra Juventus belli, difficili, e come si è arrivati poi normalmente alla fine ad accettare le vittorie ma anche le sconfitte. È un piacere ritrovare, lo abbiamo via Skype, allora lo vedremo anche per gli amici collegati in questo momento in tutta Italia su Bon Channel canale 68. Non poteva che essere così, con le sue bretelle che lo contraddistinguono, con la sua simpatia, col suo sorriso e con un monitor davanti pronto, perché non si sa mai, c'è una partita da commentare. Gianfranco, nonché Accio, mitico radiocronista bianconero.
Ciao Antonio, ciao a tutti coloro che sono sintonizzati sul
Radio Bianconera. Che piacere di averti.
Dimmi Antonio, dimmi.
Che piacere di averti. È vero che ormai sei un personaggio, perché i juventini mi chiedono: ma quando chiami Accio? Quando chiami Accio? Cosa sta facendo? Cosa sta raccontando? Cosa ha raccontato? Per i più piccoli, ci vuoi dire la tua prima radiocronaca da dove parte?
Beh, partiamo. Dunque, io ho iniziato, io ho fatto 20 anni, dall'80 al 2000, quindi 20 anni non si dimenticano, eh. Non so, sono una storia un po', anch'io una piccola storia
Eh sì.
della Juve. Tanto è vero che la Juventus mi ha inserito e c'è anche la mia foto insieme ai mitici a Juventus Stadium, insieme ai mitici a Juventus, anzi Juventus Museum,
Museum,
per
sì.
essere precisi. Ai mitici Carosio, Ameri, Ciotti, quindi
Al museo ti si può
non è che tutti i
ascoltare.
giorni si va,
E certo, no, no, non è da tutti. Io non sono al museo, io vado al massimo da utente.
bravo, bravo Antonio, sono un pezzo da museo, diciamo, via.
Vuol dire molto esperto e che hai dato tanto alla Juve, assolutamente niente di più.
Ho visto, io guarda, ritengo, senza voler celebrare,
Sì. No,
autocelebrarmi,
no, no, ci fermiamo
penso di
subito.
essere in Italia uno forse uno dei pochi a aver visto la Juventus in giro per il mondo. Io ho fatto la radiocronaca diretta esclusiva da Tokyo della finale intercontinentale, cioè, mentre televisivamente ci fu Canale 5, ma abbiamo avuto uno ascolto straordinario. Vabbè, comunque questa è acqua passata. Io adesso seguo il calcio con molta attenzione perché è una mia passione, come potete immaginare, seguo la Juventus in particolar modo, e quindi ieri sera mi sono visto la partita seduto sulla poltrona
Ecco,
e
dimmi, dimmi, come sarà fra qualche anno per Antonio Paolino guardarsi una partita? Te la racconti, ti arrabbi, accavalli le gambe, urli, batti i pugni?
è chiaro, hai detto bene, hai detto tutto praticamente, ti arrabbi, cerchi di dire no, ma guarda, ovviamente esprimi la tua opinione, non è che possiamo avere tutte le stesse idee anche sulle scelte di Mancini, che è stato, diciamo, quasi perfetto, però con magari qualche piccolo errore, come ad esempio posso citarne uno, errore per modo di dire, fra virgolette, quando ha tardato a inserire Chiesa nella partita contro, cioè, cos'era, contro l'Austria, no? Quindi ha tardato un pochettino, io continuavo a dire, ma metti Chiesa, Berardi non c'era quella sera. Comunque, vabbè, insomma, io ti stavo dicendo che sono stato lì a guardare questa partita, a soffrire le pene dell'inferno. Tanto è vero che vi racconto che io i calci di rigore non li ho visti. Mi sono rifiutato di vederli perché non potevo rischiare l'infarto. E
E
quindi
poi come hai fatto? Hai acceso
calci.
poco per volta? Ti sei.
No, 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 me ne sono andato, mi sono fatto, penso, un caffè con calma
Eravamo già a
e poi ho
mezzanotte quasi, ho capito. Caffè così per
cercato
rilassarsi.
di perdere un po' di tempo perché ho calcolato un quarto d'ora, ho detto un quarto d'ora, 20 minuti al massimo finisce e niente, a un certo punto poi ho detto è finita, poi ho sentito un clacson
Eh sì.
sbombazzare e ho detto beh allora abbiamo vinto.
Abbiamo capito così in tanti che era vero che avevamo eliminato un'ottima Spagna, Gianfranco, vero?
Direi di sì, se vogliamo fare una esegesi veloce di quella che è stata la partita, la Spagna ha imposto il proprio gioco, il solito tiki-taka stucchevole, noioso, ripetitivo, però insomma
Addirittura,
non ci ha
addirittura ripetitivo,
lasciato
noioso?
giocare.
Diciamo che è la tua definizione di tiki-taka?
sì,
Ripetitivo e
no,
noioso? Non ti
No,
piace? Non ti piacerebbe
ripetitivo
vederlo
e
con
noioso,
l'Italia?
per chi lo guarda sicuramente sì, è fuori dubbio, ripetitivo e noioso, molto più bello il nostro gioco che varia, fantasia, eccetera, eccetera. Questi continuano a fare, poi fanno le imbucate oppure fanno l'azione magistrale, il capolavoro di Morata che parte, va dentro, da una parte mi ha fatto piacere, dall'altra
Cosa
parte ovviamente.
dice un commentatore, un ex commentatore, ma per noi resteremo sempre commentatori della Nostra Signora, nel momento in cui ti segna contro un tuo giocatore, un tuo beniamino, Morata?
Ma sai cosa ho detto?
Sì,
Credi? Ora
dicelo.
te lo dico. Ho detto la pagherà, se andiamo ai rigori lo paga. E infatti ha pagato l'emozione. Era teso Morata, ha sbagliato il rigore perché sapeva che era un rigore fondamentale e l'ha pagata. Quindi diciamo che ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte, quindi
Certo.
ha accontentato la Spagna perché ha dimostrato che forse se Enrique lo metteva dentro subito avremmo avuto più problemi. invece ci ha fatto un certo favore, e poi quando è entrato si è visto che insomma le azioni più pericolose sono arrivate da Olmo e da lui, insomma.
Certo. Gianfranco Accio, per chi non lo conosce, qui su Radio Bianconera, in questo momento visibile anche in tutta Italia, è il grande narratore della Juventus per più di un decennio, per due decenni e più. Alessandrino, vero? Da quelle parti?
No, io abito a Voghera, che siamo Voghera, però a 3 chilometri dalla provincia di Alessandria.
Esatto, Voghera, sapevo.
Ai margini della Lombardia.
L'ho riconosciuto un po' da questa caratteristica tipicamente sabauda. Gliel'ho giurata, vendetta a quel Morata. Ma questo ci sta? Chi è che non si è arrabbiato dicendo... Porca miseria, proprio Morata.
Proprio tu,
traditore. Ma penso che alla fine...
Morata è un grande, sia come giocatore che come uomo, dai, un ragazzo splendido, no? Sappiamo, poi ha sposato anche un'italiana, quindi insomma voglio dire...
No, era per toccare quell'argomento, Gianfranco, che qualcuno invece, juventino o meno, si è preoccupato di aggiungere, di aprire un PC, di scrivere, di insultare, di lanciare cose oscene. Io dico che qui stiamo veramente sbarellando, quindi prendiamo follia pura.
Io non l'ho visto, no? Follia pura. Pura. Social, anche se io frequento Facebook molto,
sì, ma
molto,
simpaticamente, però, impariamo a usare i social, non dico diplomaticamente, ma tranquillamente, se no spegnete tutto e tappatevi il naso, che molte volte chi vi è vicino deve fare altrettanto con voi. Aperta e chiusa questa polemica, mi dai un giudizio a questa Italia? Cos'ha di speciale? E tu ne hai viste di Italia, quelle che hanno vinto i mondiali, quelle che hanno rischiato altri europei. Questa Italia non è neanche la più forte, o sbaglio?
No, non è neanche la più forte, ma a volte, come tu mi insegni, la forza non vuol dire tutto, nel senso che questa è un'Italia che ha plasmato Mancini a sua immagine e somiglianza, è un ragazzo, diciamo, fra virgolette, pacato, tranquillo, che ha reso coesa la squadra. Questo è un gruppo e lo si vede, cosa è successo anche per l'incidente purtroppo grave, ma
sì.
Auguri a Spinazzola, che si rimetterà sicuramente presto. Dicevo, è un gruppo e quindi è riuscito a inserire delle pedine anche fondamentali, che sono importantissime. E poi c'è questa fantasia, questa creatività che lui è riuscito a dare, a infondere ai ragazzi. I ragazzi giocano, ieri sera no, perché la Spagna non ci ha permesso di giocare in quel modo. Siamo un po' tornati alle origini, no? Una sorta di contropiede.
Siamo tornati un po' italiani, non l'ha apprezzata molto la domanda Mancini al termine. Ha detto italiani, tutti attaccano e si devono anche difendere.
Per forza, cosa dovevamo fare? Non abbiamo potuto fare altro che giocare. Comunque noi abbiamo avuto anche delle ottime opportunità. Io ne ricordo una, la voglio ricordare.
Sì.
Forse a qualcuno. Quando a un certo punto, prima, una trentina di secondi prima del gol di Morata, del pareggio, Berardi, da posizione centrale, limite dell'area, invece di sparare tutte le energie verso la porta, ha appoggiato il pallone di piatto per metterlo sul palo alla destra del portiere. Il portiere si è coricato con calma.
Sì, ha avuto la chiara lettura dell'intenzione di Berardi.
Era il gol del 2-0 ed era finito, chiudeva la partita. E vabbè, pazienza. Poi siamo stati bravissimi ai rigori, che siamo andati un po' controcorrente, perché noi sappiamo che i rigori ci sono sempre indigesti, sempre stati indigesti.
Io ho pensato male, devo essere sincero.
Io, per quello che io non ho guardato, non ho voluto. Ho detto vinceremo noi, ho detto, c'è una sorta di esorcismo, no? Ho detto vinceremo noi questa volta, ho avuto ragione, d'accordo. Però con la Germania, gli europei, ti ricordi, siamo andati fuori.
Sì,
abbiamo vinto con il mondiale contro la Francia i rigori, però abbiamo perso un mondiale che ancora mi sta qui, contro il Brasile negli Stati Uniti, con l'errore di Baresi e di Roberto Baggio, non so se ricorderai, anche se tu sei un ragazzino.
Ma anche i ragazzini si ricordano i momenti brutti, gli ex ragazzini. Senti, chi sono stati i migliori ieri sera? Chi ti è piaciuto particolarmente dall'una e dall'altra parte?
Guarda, non voglio stilare le classifiche. Sì. Diciamo che posso dire una, e questo mi sembra scontato. Immobile non è lui, non c'è, e qui bisogna porre rimedio, perché anche ieri sera è avulso dal gioco, ogni volta che prende la palla è una palla persa. Per il resto, a parte Immobile, che comunque si rifarà, e poi sappiamo come quanto vale nel gioco della Lazio Immobile, però a parte gli altri hanno giocato tutti bene, hanno dato l'anima, il cuore, hanno giocato con il cuore, questo è fondamentale. E niente, non c'è, adesso vedremo nella finale se ci sarà l'Inghilterra oppure la Danimarca.
Dai, sbilanciati,
il
cronista.
Stasera una partita difficile per l'Inghilterra.
Stasera infatti ti stai sbilanciando, ti stavo dicendo dai Accio, sì. Dai Gianfranco, dai sì. Radiocronista, sbilanciati, tu la vedi difficile, sì. Con la Danimarca.
Io la vedo difficile, poi vedremo, per carità, il pallone, come si dice, la palla è rotonda, però sono convinto che non sarà facile per l'Inghilterra, poi magari ce la fa, non lo so. Per la finale prevedo, cioè non saprei scegliere. Perché sono chiaro che l'Inghilterra, se va in finale, c'è il fattore campo, che è fondamentale, non dimentichiamolo.
Ricordiamo che si giocherà a Londra.
Se dovesse andare la Danimarca, anche noi, non, anche per noi, non so. Insomma, una battaglia fino all'ultimo momento, fino all'ultimo respiro, sia con l'Inghilterra che contro la Danimarca. Noi ce la giochiamo. E chi lo sa, io sono abbastanza fiducioso.
E allora mi fa piacere che molti ci stanno scrivendo, prendendo le distanze, un po' come noi. È la prima volta che mi piace fare politica sportiva e quindi molti prendono le distanze dai leoni da tastiera, no? Che sono poi quei leoni che appena li attacchi o li guardi negli occhi in altre circostanze, a meno che non siano dei veri e propri delinquenti, diciamo così, ma che si disinteressano a fenomeni sportivi, abbassano facilmente le orecchie. Io non voglio alzare la voce con nessuno, ma certamente di fronte alla disonestà intellettuale, la disonestà sportiva e di fronte a questi eventi prendo sicuramente, non da direttore ma da persona civile, e la distanza. Questa gente è il risultato di tanti guru, esatto, assolutamente. Senti, ci fanno anche una bella battuta, lo fa Pietro da Catania, vediamo se l'apprezzi. Ieri sera ha vinto il Tuca Tuca sul Tiki Taka.
Bella questa.
Complimenti questa a Pietro da Catania.
Complimenti,
perché i nostri ascoltatori sono
Tuca Tuca sul Tiki Taka.
Io penso ieri Italia-Spagna rappresentasse anche il top per la grande Raffaella, che è scomparsa proprio in queste ore. Ho visto la partita, tosta e dura. Mi spiace oggi dire una cosa: non è affatto vero, come è già scritto, che servono grandi nomi in una squadra per vincere. Volevo arrivare, era un po' il tema che avrei voluto tirare fuori. Qui non ne abbiamo di Messi, Cristiano Ronaldo, eccetera. Diciamo che c'è un Donnarumma, che ne dicono i milanisti in questo momento, che dicono che non è affatto un bravo giocatore, che è bene averlo perso a zero, che i meriti sono... Cioè, ti faccio sorridere, anche tu frequenti dei salotti milanesi in cui i milanisti in questo periodo, ma figurati, se perdono anche che sì, mi piacerebbe capire, no, il 2 non c'è 3, come ne escono da questa impasse.
Ma sai, Antonio, io dimmi. Voglio cercare il pelo nell'uovo per Donnarumma. Io sono sempre stato abbastanza preciso e quindi vado a vedere anche i dettagli. Allora, l'avrai notato anche tu, un piccolo difetto di Donnarumma è quello che quando lui ha la palla sui piedi, quando gli fanno il retropassaggio, va in difficoltà, non sai, è un po' spaesato, no? Magari lancia poi il pallone all'ultimo istante e il pallone, guarda caso, va fra i piedi degli avversari. Ecco, io sono sempre un po' imbarazzato quando vedo, ma però per il resto, e poi insomma voglio dire, un grandissimo portiere, ci ha salvato, ha fatto un paio di parate strepitose,
sia questo che del turno precedente. Gianfranco Accio, noi siamo arrivati al termine, dovremmo stare qui delle ore con te, intanto un piacere.
Potremmo stare qui a parlare della nostra Juve per ore e ore.
Guarda, capiterà ancora, so che le vacanze le hai già fatte, io mi collegherò, sì. Mi metterò le bretelle anch'io, perché non è Gianfranco Accio se non ha i bretelloni che ha contraddistinto il suo personaggio quando il sottoscritto cominciava a frequentare quei postacci chiamati stadi. Grazie Gianfranco
Accio. Grazie a voi per il per l'invito, veramente
è sempre un piacere. Prepara nuovi aneddoti.
A disposizione quando lo volete.
Prepara...
Ciao a tutti.
Ciao, prepara nuovi aneddoti curiosi.
Forza Italia e Forza Juve.
Forza Italia e Forza Juve. Forza Juve e Forza Italia, li mettiamo nell'ordine di cuore. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima mezz'ora, ancora una mezz'oretta di pagelle sull'Italia, poi ragazzi, concentratevi perché comincia il mercato che conta, quello pesante. Cose di calcio, a dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio torna, aspetto i vostri vocali, i vostri commenti, le vostre pagelle, i vostri punti di vista, non cose che possano centrare niente con quanto stiamo dibattendo. Italia resiliente, vola in finale, vi aspettate la Danimarca o l'Inghilterra? Gianfranco Accio ci ha appena detto, attenzione, non sarà facile neanche per l'Inghilterra qualificarsi. E poi abbiamo parlato, quantomeno, rispondo così al messaggio, ma che parla in generale, ma per quale motivo voi giornalisti con le vostre testate, intanto non dovremmo generalizzare perché non posso mettere le mani in tasca o nella coscienza di altri colleghi, state celebrando Donnarumma e Jorginho quando l'uomo da celebrare è Federico Chiesa, tra l'altro giocatore che il di Mancini stava sostituendo. Beh, intanto Federico Chiesa stava sostituendo perché poi avete visto che stava male. Cioè, non mi sembra che si possano fare degli appunti in questo momento. Di Jorginho, noi oggi, nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato, ma in altri contesti, giocatore che piaceva molto e che avrebbe voluto portare alla Juventus proprio Maurizio Sarri, di cui si continua a discutere e noi non ne diamo troppo risalto, non lo mettiamo in 34esima pagina nei nostri contenuti, nei nostri notiziari. Noi ne parliamo al pari degli altri contenuti. Solo chi si vergogna, non ha motivazioni per spiegare le esternazioni o meno, condivisibili o meno, di un giocatore, di un ex allenatore, di un ex attaccante, di un giocatore che ci fa gol vestendo la maglia della sua nazionale, solo ascoltandolo dopo, dovrebbe essere un'abitudine che dovrebbero perdere, un po' che dovremmo perdere noi in casa Juventus. Cioè, parlare con Sarri avremmo capito a metà le cose come stavano andando, ma non voglio tornare su Sarri. Sto dicendo che Donnarumma per me ieri sera è stato il giocatore chiave della partita. Sul rigore, ma soprattutto in precedenza, in due occasioni eclatanti, due parate che valgono quanto i gol. Visto che ne ha fatte almeno due eclatanti, dando sicurezza anche al reparto, aiutato da Bonucci, Chiellini, poi ognuno mi dica quello che pensa, lo metto con un mezzo punto in più, con un più rispetto anche a Federico Chiesa, che ha sofferto nel primo tempo, dopo una buona partenza dell'Italia, 10 minuti, ha sofferto però meno degli altri due. Immobile, a mio avviso, ieri ha patito più di tante altre partite, non dava profondità al gioco dell'Italia, e Insigne in certe partite di quel tipo lì paga anche non l'inesperienza, ce l'ha e come, paga la poca pesantezza, la poca fisicità in quella zona di campo. È slittato, ha fatto il falso 9, ma poi è stato inserito Belotti che ha cercato di ravvivare la situazione. Quindi io dico che noi ne parliamo di Chiesa, ne parleremo di più, parleremo fra un po' con un ospite anche di cosa stanno facendo gli altri azzurri, gli altri bianconeri, scusate, in giro magari per il mondo, dove sono in vacanza, come hanno visto la partita. È solo una persona ce lo può raccontare, ma scopriremo tra poco chi è. Intanto sono arrivati dei vocali, sentiamo che argomenti trattano.
Buongiorno, sono Alfio da Belpasso e
voilà.
Forza Azzurri.
Bravo.
Certo, vedere che andiamo in finale grazie anche ai nostri giocatori
bianconeri
è qualcosa di eccezionale. Però vorrei spendere due parole per Luis Enrique in primis, perché
sì,
ieri sera ho visto un qualcosa di che si vede poco,
quasi mai.
Sul campo eravamo avversari, però fuori dal campo, nella panchina, c'era molto rispetto, si è creato un clima distensivo. E poi un'altra cosa che sono felice per ieri sera è vedere un giocatore come Bernardeschi, che non è entrato in campo, non ha fatto niente di eccezionale, che però si prende la responsabilità di presentarsi sul dischetto e tirare un rigore deciso,
bene,
preciso, mi ha fatto molto piacere. Speriamo che per lui sia un punto di partenza.
Guarda, sai che mi fa molto piacere, come vedi, vi sfrutto, è vero, ogni tanto vi sfrutto perché mi stava sfuggendo questo aspetto su Bernardeschi, avrei voluto analizzare, lo faremo nel corso di questa puntata, le pagelle dei singoli giocatori, anche quelli che costretti ad entrare, perché Bernardeschi finora non l'abbiamo visto, costretto ad entrare in un momento difficile della partita, dove tu hai fiato, ma per spaccare il fiato, per spezzare il fiato, ci vuole la giusta andatura della partita. Si è trovato subito in barriera con il in fase difensiva con la Spagna che batteva un calcio di punizione e lì rischi di essere nel posto sbagliato, di non coprire, di non marcare, di non aver ancora capito di non esserti ancora calato nei panni del giocatore titolare. Non è mai facile andare dal dischetto perché le qualità ce l'ha, mi fa piacere. Io ieri sera ho pensato che, come sempre, sono sempre quelli che hanno giocato, che giocano, che sono stati della Juve, che saranno della Juve, mi auguro, come Locatelli, al di là del rigore, speriamo che abbia abbassato di qualche milione il suo prezzo, così sarà contento anche Cherubini, dico Morata che segna, Morata che sbaglia, Chiesa che segna, Bernardeschi che segna, Donnarumma che la Juventus ha provato a prendere poi fuori portata e qualcuno sta criticando il fatto di non aver azzannato la preda perché certe occasioni capitano solo una volta. Io penso che sia più logico per la Juventus lasciare l'obiettivo Donnarumma a certi parametri economici che non per il Milan perderlo a zero, perché qui se non sembra il Milan geniale, noi abbiamo dettato le nostre regole, ma immaginate la Juventus ha dettato le sue regole e in casa c'ha anche già il portiere, che se no sarebbe diventato un problema cederlo a determinate condizioni. Abbiamo un altro vocale, grazie comunque per il messaggio su Bernardeschi.
Ciao Antonio, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
Ciao Max.
Allora, io ho avuto modo di dire questa cosa in up and down e la voglio dire anche qua. Io condanno fermamente quello che è successo ad Alvaro, alla moglie Alice e alla sua famiglia. Io penso che quello che è accaduto ieri sia un qualcosa di vergognoso, perché ci può stare che uno dica ma proprio lui doveva segnare.
Ma va a bagno, lo abbiamo detto tutti.
Quella è una cosa che è normale, ci può stare.
Bravo.
Però arrivare a tal punto da minacciare di morte
Alvaro, ma per un
e
gol,
la sua famiglia è una cosa vergognosa.
Bravo.
Questi qua devono essere bannati vita dai social, perché certe cose non si augurano mai a nessuno. Detto questo, un saluto a te Antonio, a tutta la redazione di Radio Bianconera e un abbraccio. Max da Pesaro, ciao.
Max, che gran bel messaggio, e non è bello perché lo condivido, è bello perché è chiaro e perché esprimi un tuo parere. Pensate, a me colpisce, un amico mi ha raccontato un mesetto fa di avere un processo pendente perché una volta si è permesso in una discussione su Facebook di criticare un intervento dei vigili urbani, adesso non vi sto a raccontare dove, quando e perché, dicendo ma questi qua non hanno di meglio da fare, in modo più colorito, ammetto. Cioè è riuscito a ricevere la lettera da parte del tribunale della sua città per aver offeso questa la categoria degli arbitri, cioè degli arbitri, scusate, dei vigili urbani, dei professionisti. Io dico, e adesso questi attaccano Morata o fosse qualsiasi altro, a volte anche noi giornalisti, a volte tra tifosi, e nessuno interviene. Ma questi dovrebbero essere davvero bannati, punto e a capo. Siamo in grado di metterci in contatto al telefono? Ce l'abbiamo al telefono? E allora andiamo con chi sa davvero tutto di tutto, soprattutto se strisce bianconere. Francesca Taglie, dai Taglie, come stai?
Ciao, ciao, bene, bene. Oggi sto ancora meglio del solito perché dopo le notti magiche che stiamo vivendo in queste settimane non posso far altro che essere super entusiasta e super carica.
E allora, la nostra Francesca Taglie, dico un po' nostra perché è di tutti gli juventini, è la nostra, è la nostra infiltrata, autorizzata ad entrare nei profili dei calciatori. Allora, tu mi devi distinguere un po' quelli che hanno giocato tra nelle varie partite degli europei in Sud America, ricordando che ieri sera ha giocato anche l'Argentina e si è qualificata per la finale di domenica contro il Brasile, quindi Argentina in cui non c'è nessun nostro giocatore, quindi eliminato Cuadrado. Mi devi anche raccontare che come hanno vissuto questa qualificazione dell'Italia quelli che in questo momento se la godono su qualche bel divanetto in piscina dei nostri calciatori. Francesca.
Allora, innanzitutto, direttore, la saluto, colgo l'occasione per augurarle una felice finale, perché domenica dobbiamo festeggiare tutti assieme.
Quanto
speriamo.
Sei istituzionale, pensavo ci che...
Saremo.
Perfetto, ma noi ci risentiremo anche mercoledì prossimo.
Certo, ma lei sa benissimo che io sono molto superstiziosa e scaramantica, però quando si tratta d'Italia mi esce sempre di più il patriottismo, quindi non posso far altro che tenere il mio entusiasmo
dei
binari, ma non riesco. Quindi sono troppo entusiasta. Per quanto riguarda i social,
sì.
Come si sono espressi un po' i giocatori vari, allora devo dirle e devo dire a tutti i nostri ascoltatori che l'entusiasmo è alle stelle, sia per chi ha giocato, quindi in queste settimane fa parte della rosa degli azzurri, ma anche per chi comunque sostiene da casa. Adesso un nuovo supporter che segue dal divano purtroppo è Leo Spinazzola, perché come sappiamo si è infortunato, però non ha fatto mancare comunque il suo sostegno ai ragazzi, ha fatto appunto sui social, ha fatto vedere quanto sia azzurro, quanto sia tifoso di questa nazionale, quanto sia stato comunque vicino ai suoi compagni, e devo dire che comunque i compagni l'hanno ripagato poi dopo dedicando la vittoria. Passando invece alla nota dolente, tornando
sì.
Sui nostri ragazzi bianconeri,
oggi la trovo molto diplomatica, Taglie. Poi
hai
mi spieghi.
Oggi sì, devo oggi molto.
Perfetto, ma poco per volta la faremo sciogliere nel corso esatto. Dell'anno con iniziative belle e interessanti anche per i club, per i tifosi che speriamo presto torneranno allo stadium a vedere la nostra bella Juventus. Intanto abbiamo recuperato
certo.
Una foto storica della Taglie col cappello invernale con una scritta gigantesca Juventus sulla fronte, degli occhi azzurri, dei capelli biondi che stanno già facendo emozionare i nostri ascoltatori. Andiamo avanti, il nostro regista sa, ha la sua età regista e non è ancora andato in vacanza. Ci dica Francesca, ci aggiunga.
Volevo raccontarvi che Quadrado giustamente ha un po' mostrato la sua disperazione sui social per questa qualificazione mancata alla finale della Coppa
agli America. Agli amici o alle amiche preferite, lei come avrebbe definito questa amarezza di Quadrado? Come l'avrebbe chiamata? Amarezza sempre? O arrabbiatura?
Beh,
o qualcosa
sì,
di peggio?
Ma no, diciamo che la Colombia ci ha creduto veramente tanto, poi comunque Juan alla sua età e soprattutto dopo essere stato tanti anni Juventus, come sappiamo ha una mentalità vincente, abituato a vincere, quindi non so con quale difficoltà riuscirà a superare questa sconfitta di ieri sera. Purtroppo è così, noi però dobbiamo gioire perché vabbè, almeno lui adesso va in vacanza, si riposa, si rilassa, così poi per agosto è pronto per ripartire.
Lei Taglie è già riposata? È già andata in vacanza dopo la sua splendida laurea ottenuta nei tempi previsti dalla legge?
Oh, io sì, mi sono già rilassata, mi sono messa, come si suol dire, stesa al sole, ho
bene.
Preso un po' di colorito,
bene.
Però adesso sono tornata attiva, sono andando in missione nei vari spogliatori, nei vari campi, nei vari bar, perché lei sa che io sono la sua inviata speciale, quindi...
comincia a svelare troppe carte lei, Taglie, lei sta svelando troppe carte riservatissime, ma che annunceremo naturalmente poco per volta, sto scherzando ovviamente.
Certo,
Francesca
dobbiamo
Taglie.
Mettere un po' di pepe però, dobbiamo fare incuriosire i nostri
assolutamente. Sì, assolutamente sì, infatti abbiamo messo solo una foto così un po' molto misteriosa che guardava a distanza. Francesca, mi fai le pagelle, di solito le facciamo fare ai nostri pagellisti, mi fai la pagella dei bianconeri ieri sera contro la Spagna e anche degli spagnoli?
Ok, allora io parto subito da Morata.
Vai, partiamo da Morata,
dirò,
mi piace questa idea.
Mi si è spezzato un po' il cuore quando ha segnato, perché ho detto, caspita Alvarito se la va a cercare, perché poi dopo abiterà comunque a Torino, quindi deve stare attento. Insomma,
quindi
sei
andata
comunque
sui social e l'hai offeso pesantemente, immagino.
No, assolutamente, anzi, sono andata a offendere chi ha offeso.
Brava,
dire.
Brava,
no,
Taglie,
sono
brava
proprio contraria, perché comunque lo sport è un mondo che deve unire più persone possibili e non è giusto andare ad intaccare il mondo personale, la sfera affettiva di un calciatore che non fa parte del tuo credo. Quindi assolutamente sostegno a Morata e alla famiglia.
Senti, mi dici, Morata, quindi, mi dici che tipologia è quell'utente Facebook, Instagram, eccetera, che si prende la briga di guardare la partita, di vedere Morata neanche esultare troppo, mi sembra che potesse anche esultare di più, essere anche più felice, se devo fare una critica a Morata, mi sembra un okay. po' triste, o magari era triste perché ha segnato contro l'Italia, non lo so, ma questo è un altro problema, ma da che pianeta arriva sta gente qui? Cioè non ha di meglio da fare?
Ma,
ti fa contro l'Italia, ti fa contro la Juve, non mi piace usare il termine odia, ma in qualche caso... È solo quello che conoscono, è il verbo che conoscono.
Sì, quello è vero. Vengono chiamati comunemente haters, perché appunto promuovono odio smisurato sui vari social network. Secondo me,
io li chiamo defici haters, per concludere bellissimo. La parola, cioè onestamente. Bellissimo. Mia mamma non sa l'inglese, quindi devo sempre spiegargliela in italiano, con la traduzione giusta.
Però è vero, è la verità, ma secondo me è l'unica parola che riesco ad accostare a queste persone, l'ignoranza, perché è giusto il tifo, è bello lo sfottò, ma sempre nel rispetto dell'altra persona, soprattutto quando poi si va a attaccare qualcosa di così privato, di così
ma certo, intimo, prendersela
come la famiglia,
coi figli di Morata, vabbè.
Assolutamente, io non lo condivido proprio, è un po' uno sfogarsi e... mettere in gioco delle frustrazioni che non sono.
Dai, posso dirlo che
vedere, poi dopo
è una frustrazione da sfigato? Si può dire a quest'ora
sì.
In radio e televisione?
Si può assolutamente dire. Certo.
Vedi come
anche
sono giovane.
Dirlo,
come sono giovane.
Evitiamo di vedere episodi del genere.
Assolutamente. Francesca, hai parlato di Morata, mi ha fatto piacere che tu sia partita proprio da lui. Arriviamo anche a chi? Partiamo da.
Io direi. Da Chiesa.
Appunto,
cioè,
okay.
Partiamo col top.
Top.
Allora, prestazione di ieri sera 9.
9.
Do 9.
Bello, sì. Mi piacciono queste pagelle gobbe, 9 così.
Do 9 perché secondo me purtroppo Chiesa è un uomo che spacca sempre la partita, quindi magari se fosse entrato nel secondo tempo o a partita già avviata, quando gli spagnoli erano un pochino defaticati e stanchi, avrebbe fatto quello che Chiesa...
Quindi tu sei della teoria Chiesa nel secondo tempo? Chiesa non subito dall'inizio?
Sì.
Però Chiesa
allora,
ci ha portato in vantaggio.
Dipende dalla partita.
Che bello ragionamento.
Sì, dipende dalla partita. Però secondo me questa partita in cui avevamo degli spagnoli che ci hanno fatto correre a vuoto e volevano farci stancare alla stragrande, mettendo Chiesa magari dal secondo tempo oppure al 30° minuto, poteva dare una marcia in più e spostare un pochino di più gli equilibri, però in ogni caso comunque Federico la sua parte la fa sempre più che egregiamente bene, devo dire 9, meritato totalmente.
9, intanto stiamo scoprendo una Francesca Taglié scaramantica, le tue origini sono del sud?
No, sono del nord.
Sei del nord, quindi scaramantica come quelli del sud.
Però
di origine
molto scaramantica.
Molto scaramantica. Esatto. Stai incrociando tutti i cappellini con la scritta Juventus, ho capito. Esatto. Poi stiamo scoprendo una Francesca Taglié estremamente tattica, quindi nei panni dell'allenatrice di Radio Bianconera, e poi abbiamo già svelato qualche carta che dà la ripresa del campionato, avremo una Francesca Taglié prestata tra le sue mille imprese anche a quella di Radio Bianconera come nostra inviata in attesa che sui campi si torni a vivere con la presenza del pubblico. Arriviamo a quei due a quelli esperti più che vecchietti là dietro, che cosa danno?
Ah, sì, ai nostri veterani del cuore.
Veterani del cuore, ma che bella definizione, Francesca.
Sì,
vai,
sì,
quanto diamo ad ognuno di
loro?
Io
direi, direttore, comunque Chiellini ha fatto il capitano vero, anche quando comunque Locatelli ha sbagliato il rigore, è stato accanto a lui, l'ha sostenuto, quindi sia per il livello di prestazione e poi a livello di cuore darei 8, 8 e mezzo entrambi, perché anche Leo ha fatto il suo, cioè sono sempre una garanzia e soprattutto un sostegno anche per i ragazzi più giovani della nazionale che hanno magari meno esperienza di loro.
Certo,
quindi,
certo.
Sì, io li ho trovati impeccabili.
Freddezza sottoporta dagli 11 metri, manca il nome di... L'altro Federico.
Federico Bernardeschi.
Mi dai il tuo giudizio su Bernardeschi, io... su quanti anche qui lo criticano tecnicamente? È da Juve o non è da Juve? Ce lo teniamo stretto o è sacrificabile intanto? Dimmi la tua.
Allora, già alla luce degli anni passati, non, specialmente l'ultimo trascorso, non l'ho visto molto uomo da Juve. Ecco, ha fatto la prima stagione con Allegri molto brillante, però poi si è un pochino spento e è andato via via perdendosi. Quindi non era molto nelle mie grazie, però essendo un giocatore Juve viene sempre protetto da me. Come si fa con una mamma, come fa con i figli, davanti agli altri, dicendo poi dopo dietro.
Ma quanti messaggi a tinte bianconera da parte della nostra Francesca Tajai. Ti faccio davvero i complimenti oggi. È una telefonata così veloce, ma in 10 minuti i contenuti sono quelli che contano, che fanno la differenza anche in chi come te è sopra un grande personaggio di riferimento per molti calciatori, per molti tifosi bianconeri.
Grazie mille.
Senti,
grazie mille, mi lusinga, grazie.
Il direttore ci vede lungo, il direttore ci vede lungo.
Sì, è vero.
Senti,
è
un
vero.
Po', ci credi a domenica?
Certo. Direttore, io sono juventina, sono nata e cresciuta con il credo del fino alla fine, quindi ci credo e sono convinta che questa nazionale ci possa far sognare.
Perfetto. Abbiamo dimenticato uno juventino, sai? Pensaci bene. Ha sbagliato il rigore. Vestirà la maglia della Juventus quasi certamente.
Locatelli, quindi lei mi sta dicendo una super notizia di mercato che è già fatta?
L'accordo col giocatore c'è. Il giocatore ha manifestato la sua volontà di venire alla Juventus. Adesso si aspettano i dettagli, che non contano poco, ma si aspetta soprattutto la chiusura dell'europeo. In attesa di capire.
Ma a me direttore piace pensare una cosa,
sì.
Che dopo la doppietta il prezzo sia salito, e allora ieri Manuel cosa ha detto? Cioè, sbagliamo il rigore, così almeno abbassiamo un po' il prezzo.
Esatto.
E la Juventus è più contenta di prenderlo.
Vedi, e scopriamo la terza e ultima parte, forse quella più interessante della Taillé, quanto faccia risparmiare con le sue con i suoi interessi, con le sue idee di mercato, anche la società. La tifosa ideale, una che non molla mai fino alla fine e che noi ci teniamo molto stretto dall'inizio del prossimo campionato e tutti i mercoledì qui su Radio Bianconera. Grazie Francesca Tajai.
Grazie a voi.
Seguitela
grazie
sui suoi
direttore.
Profili social, anche perché se no comincia a seguirvi lei e sono guai. Ciao!
Ciao a tutti, grazie.
Let's go a te, buona settimana, buon mercoledì. Noi mi dicono che dovevamo chiudere un po' prima delle 14 perché dobbiamo salutare il pubblico di Bon Channel, ma vedo che abbiamo già l'ospite che verrà qui in diretta con noi, un grande piacere, per parlare di Juve. Dovremo testare quanto è juventina. Secondo me sarà una bellissima seconda ora. Abbiamo dei vocali ancora? Li scarichiamo adesso? Andiamoli ad ascoltare, così trattiamo i temi, prepariamo l'ospite, un ospite femminile, preparato, una bella voce radiofonica. Qualcuno di voi magari la conoscerà già, ma vi tengo in suspense.
Cose di calcio.
Cose di calcio, Antonio Paolino, Elena Galliano, non Chiara Papanicolaou. Scusa, ne approfitto perché dicono: ma è cambiata. È la mia collega che è in vacanza. Sostituzione: Mancini sostituisce per oggi una juventina. Mi fa piacere averti qua. Volto noto, voce nota. Prova a salutare.
Buongiorno a tutti. Intanto, sì, abbiamo fatto un cambio. Abbiamo cambiato il più scuro per il più chiaro. Però più o meno i colori ricordano un po' quello che sono quelli bianco e nero.
Sì, assolutamente sì. Elena, è un piacere averti. Ci siamo incrociati qualche volta qua e là. Abbiamo scoperto di avere una passione in comune,
esatto,
la Juventus. Mi dici come sei diventata juventina? Chi ti ha convinta a diventare juventina e quindi a vincere tanto nella vita, qui nella capitale degli scudetti?
Soprattutto quello, a vincere tanto. Allora, sì, diciamo che la mia famiglia è una famiglia di juventini, proprio fino alla fine.
Fin dall'inizio,
esatto.
E fino alla fine.
Avevo un nonno molto, molto fanatico, un fratello anche, un papà pure, e di conseguenza io ero una bambina molto piccola che si andava a vedere le partite allo stadio, no? All'inizio.
Quindi dicevi, o gioco con le bambole, basta, mentre gli altri guardano le partite, o mi porto le bambole allo stadio e dopo un po' di anni le hai lasciate per andare allo stadio.
Diciamo che ho lasciato le bambole per un po', nel senso, e sono andata allo stadio con papà e fratello, e di conseguenza ero talmente piccola e inconsapevole che poi la fede è rimasta. E la cosa meravigliosa è che ho iniziato a giocare a calcio anch'io, però al tempo...
Ah, questa è una notizia! Al tempo... Aspetta, fammi vedere, caratteristiche da... Tu sei...
Ma adesso ti racconto, perché
dai,
sono partita come
penso...
portiere, ok?
Ah, ok, non l'avrei detto.
Quando ero piccina ero tanto più alta degli altri, poi alla fine mi sono spinta un po' in avanti perché era un prezzemolino, e al tempo io giocavo con gli uomini perché non esistevano le squadre femminili, ok?
Ma ancora adesso, all'inizio, le piccoline giocano fino ai 10 anni, 9 anni, giocano con i maschietti, giusto?
Sì, dipende un po' dalla società in cui si trovano, però naturalmente parti tante volte con le squadre maschili. E quindi niente, mi sono innamorata nel frattempo di qualche giocatore qua e là, quindi la mia fede sia anche... No, a parte gli scherzi. Sì,
l'importante è che siano juventini.
Sono juventini, tutto juventino. A casa si guarda in bianco e nero. O non esistono altre sfumature. Se no non entri.
Se no fino alla porta.
Fino alla porta e fino alla fine. Poi te ne vai. E niente, quindi c'era un po' questo gioco delle parti tra Juve e il mio mondo anche da ballerina. Quindi c'era questo corpo
esatto. Ballerina, calciatrice.
Quello, basta.
No, poi speaker.
Adesso. Da più grandicella. Da poi più grandicella. È stato quello. Però diciamo che entrambi i miei due sport mi hanno portato a essere un po' quella che sono, perché
ballerina e calciatrice.
Ti stavo dicendo, era tutto un insieme intrappolato in un corpo, non si sapeva, quindi c'era questo scambio di personalità incredibili da quando scendevo in campo a quando entravo in sala.
Allora dobbiamo raccontare un attimo prima del collegamento, anche perché magari la risentiremo qualche volta in più, la nostra nuova tifosa juventina.
Bravo.
Che abbiamo scoperto essere di Torino, rientrata a Torino per motivi di lavoro, e quindi se riusciremo a sentirci qualche volta di più ci farà piacere. In precedenza avrai sentito le pagelle di un'altra tifosissima juventina di Milano, il nostro braccio lungo sulla Lombardia, e ci dava le pagelle agli juventini che hanno giocato ieri sera. Lei è partita da Morata. Tu da chi partiresti?
Come juventini in nazionale?
Sì, sì, sì.
Beh, sicuramente tutta la vita Chiesa, nel senso che...
Brava, perché qualcuno ci
dice
state parlando poco di Chiesa, lui che ha fatto la differenza ieri sera.
Meraviglioso, sia in Juve sia in nazionale. Grande scoperta, grande adrenalina, grande carattere, quindi ci piace davvero tanto.
Ecco.
E poi le colonne portanti, naturalmente, Chiellini.
Ah, tu le chiami le colonne portanti?
Perché
che da dietro fanno
sono dei punti di riferimento saldi.
Ho capito, ma alla fine in che ruolo hai giocato, quindi?
Portiere sono poi passata tutto avanti, tutto in attacco.
Tutto in avanti.
Volevo essere Platini.
Platini, eccetera, lì davanti. Aspettavi un po' il pallone e la buttavi dentro?
Era più comodo.
Era più comodo.
Perché centrocampo ti devi fare un fondoschiena così.
Vedi?
In difesa non andavo bene perché ero una fanciulla e di conseguenza...
Non potevi fare la marcatura donna in quei tempi lì.
E soprattutto effettivamente l'attaccante un po' di femminilità ce l'ha.
Sì, è vero.
Come caratteristiche
mentali. Senti, il poster in cameretta di tuo fratello, salutiamolo perché sicuramente l'ho incrociato da qualche parte.
Sì, anche lui grande tifoso juventino, lui
quindi
ha una
eri nella
sorta...
cameretta inizialmente con lui, poi la cameretta separata.
L'hai sentito prima?
No, onestamente no.
Perché è andata più o meno così.
Ah sì? Sì? Di solito va a finire così.
È andata proprio a finire così.
Se i fratelli vanno d'accordo. Avevo dei cugini, fratello e sorella, quindi c'era prima il poster, no, questo è mio, tu mettitene un altro, allora prendevi l'esatto poster, quello che rimaneva da Urra Juventus.
Bravo.
Lui che poster aveva, tu che poster avevi?
Ma allora, per tanto tempo lui ha tenuto un poster della Juve 84, quindi c'era gente un pochettino più attempata.
Ok. Speriamo che non ci senta, se no...
Vabbè,
pensa che gli diamo del vecchio.
No, nel senso che è un pochettino più grandicella, ci sta. E poi, lui fanatico di Nedved, io fanatica di tanti altri, nel senso che a me sono piaciuti tanti giocatori che sono transitati in Juve.
Dai, fammi la tua formazione ideale.
Mia formazione ideale...
In porta, così senza pensarci troppo, simpaticamente.
In porta metterei...
Datemi un voto voi da casa, 340-5425-324, la Elena milanese ci farà la sua formazione ideale.
Allora,
ditemi se siete d'accordo.
In porta mettiamo primo Peruzzi, secondo Tacconi.
Ah, me ne dai tutti e due.
Se dobbiamo fare un primo. in difesa, anche se ce ne sono stati tanti altri, una simpatia incredibile per Chiellini, lascio lui perché Chiellini, è il mio scarpone preferito.
Il mio scarpone preferito, nel senso scarpone...
nel senso che
si fa sentire lo scarpone in montagna, è fondamentale,
esatto.
Chi ci va con sì. i tacchi...
No, ma perché lui è meraviglioso, nel senso che tante volte dici, vabbè, e poi ti risolve un sacco di problemi. E poi continuerei, vabbè, adesso te la faccio un po' breve,
sì,
nel senso
sì.
poi sceglierei ancora un Davids, sceglierei anche un Nedved, poi metterei
Davids, Nedved,
quindi... ma sì, più quella Juve lì, sai, un po' più
sì,
la
vai,
Juve
vai,
di
vai.
Del Piero, quindi... Trezeguet. Perché oggi hanno un altro modo di giocare, tant'è che...
proprio... ognuno è legato un po' alla sua generazione, al momento in cui...
Era un gioco più divertente. E un po', ecco, questa Italia di ieri sera,
di Mancini,
questi europei,
sì.
sì, è meravigliosa. Uno, perché ti tiene un po' in sospeso, e poi perché giocano. Cioè, proprio la giocano tutta la partita. Invece, il calcio che si gioca nel campionato italiano è diventato, secondo me, un pochino più noioso.
Lezioso. Aspetta qua, aspetta là. Il titolo di oggi di qualche nostro ascoltatore, mi dicono che l'hanno detto anche ieri sera quelli della RAI, gli amici okay. della RAI. Ma noi abbiamo il nostro infiltrato lì, Domenico Marocchino, grande, che sentiamo il lunedì e il venerdì, quindi non manca l'appuntamento, ma noi con lui avevamo lanciato il titolo in questo modo. Il tuca tuca potrebbe battere il tiki taka. Tu da ballerina, Raffaella Carrà, è stato un po' un mito, cioè, trasversale.
Sì.
Poi magari non è stata il fenomeno di ballerina che, però
numero uno.
Da soubrette io penso che,
io dico che
sia
anche,
stata una grande donna.
Anche i bambini che devono ancora nascere la conoscono già, cioè nel senso che è veramente stata una brava, molto... che ha studiato tanto, perché si vede che alle spalle non c'è improvvisazione.
Si è dedicata tanto.
E soprattutto non era una fastidiosa. Si parlava di lei quando era ora di parlare del suo lavoro, non quando era ora di fare del gossip inutile.
Bello, bello anche questo tuo ricordo. Grazie Elena. Senti, ti sfruttiamo questa oretta.
Vai.
Oggi. Ci stanno arrivando dei messaggi. Ci siamo fatti rubare Donnarumma. Tu l'avresti preso Donnarumma?
Beh,
però
sì.
chiariamo un aspetto. Ha un costo. Il Milan l'ha perso a zero, si poteva prendere a zero, ma gli dovevi garantire tanto. C'è arrivato il Paris Saint-Germain.
Beh,
chi ha fatto bene? Chi è che ha sbagliato qualcosa?
Beh, secondo me c'è un sbaglio a posteriori, nel senso che questi giocatori vengono un po' anche penalizzati dai loro procuratori, ok? E di base...
Salutiamo Raiola, che è all'ascolto.
Sì, e lo saluto anch'io. No, io non sai perché ti dico, non... vengono penalizzati perché comunque fanno paura certe cifre, ok? E di conseguenza tanti devono alzare un attimino, alzare le mani e dire non lo posso fare. E vabbè, sicuramente Donnarumma è stato un grande errore per esserselo perso, perché è molto giovane, potevi costruirti un portiere e tenertelo per magari per, un po' come è successo con Buffon.
E questo è un filo conduttore che abbiamo trascinato per un po', perché anche noi abbiamo creduto, pensato che la Juventus potesse arrivare su Donnarumma, che avesse preparato l'assalto a Donnarumma, ma fondamentalmente era stata tutta una trattativa tenuta sotto traccia da parte di Paratici. Il cambio poi del direttore sportivo forse ha allentato un po' questa possibilità. Ti lascio commentare subito, perché la nostra trasmissione, ormai hai capito, ci sei entrata benissimo dentro.
Spero
è così,
di non
allora
far gaffe,
di
ecco.
No, assolutamente. Ti stai comportando alla grande, poi qui si trovano tutti bene, anche gli amici che scrivono da casa diventano i protagonisti, ci informano, ci
Giusto.
Consigliano, ci suggeriscono. Legato al mondo Juve, poi tra poco entreremo sul serio nel mondo del mercato, perché luglio è il mese delle vacanze per chi ci va,
certo.
oppure per il nostro Niccolò Ceccarini dalla sede, mi sembra di Firenze oggi, lui gira sempre un po' qua e un po' là, ci terrà informato, quindi se hai delle curiosità, qualche amico che gioca, che
certo.
vuoi piazzare qua e là, tu gli dici e lui ti saprà dire se si può liberare un posto chissà in quale altra squadra. L'Inter ha presentato Inzaghi, ti sarebbe piaciuto Inzaghi? Simone Inzaghi, ex Lazio alla Juventus, perché lui ha risposto così: la Juve mi ha cercato ma non era a tempo. Il nuovo tecnico nerazzurro parla dell'addio alla Lazio, di mercato e della sfida ai bianconeri e al Milan. Ovviamente volevo riassumerti le parole e le sue dichiarazioni legate alla Juventus, le cerco con calma, eccola qui. In nerazzurro ritroverà Jolena De Vrij, che ha allenato alla Lazio. Attenzione, parla dell'esperienza alla Lazio, appunto, e poi della Juventus. Sì, mi ha cercato, ma non era tempo. Poi cercheremo di approfondire.
Questo è Inzaghi, Simone.
Sì, questo è Simone, ex allenatore della Lazio, attuale allenatore dell'Inter, presentato oggi.
Beh, lui sicuramente ha fatto molto bene in questi anni, a mio avviso, alla Lazio. Poi non so se poteva essere un uomo Juve, scusate, mi si sono perché trovo che la Juve abbia bisogno di una forma ancora più leader, più carismatica.
Sui contatti con la Juve in passato ammette: in questi anni ci sono state delle richieste, non lo nego, ma non era il momento di cambiare. Lavoreremo al meglio adesso con la Lazio. Adesso ti presento Nicolò Ceccarini, grande esperto di mercato. Gli faremo credere che tu sei Chiara Papanicolaou. Lui c'è una volta alla settimana, vediamo se ci crede. Nicolò Ceccarini, eccoci al mio fianco.
Buonasera,
Chiara Papanicolaou.
Buon pomeriggio a tutti, sempre belle donne in studio.
Ciao da Chiara.
Ciao da Chiara. Chiara ha cambiato
look.
Quando la padrona di casa va via, cosa non ci si inventa per parlare di mercato? Mi convinci la nostra speaker radiofonica juventinissima che sono riuscito a portare qui in studio oggi, che la Juventus sta cercando di rinforzarsi per l'anno prossimo? Dai.
Assolutamente sì, guarda, io tra l'altro proprio ieri ho fatto un tweet che ribadirò poi anche in quello che sarà il mio editoriale di venerdì di Tutto Mercato Web.
Vado subito ad aprire Tutto Mercato Web.
In cui ribadisco che Locatelli alla fine secondo me si farà e che questa è un'operazione, cioè un cauto ottimismo da parte della Juventus, perché comunque c'è l'ok del giocatore, la volontà del giocatore, c'è l'Arsenal, c'è il Borussia Dortmund, che hanno fatto anche delle offerte in questo momento anche importanti al Sassuolo, però si vuole cercare di venire incontro alle esigenze del ragazzo che vuole sposare il progetto bianconero. Ora si sta cercando di lavorare, allora la valutazione l'abbiamo capita, è tra i 35 e i 40 milioni di euro, la formula sarà un prestito con obbligo di riscatto, un prestito biennale probabilmente con obbligo di riscatto. C'è da capire ora eventualmente come si potrà inserire le contropartite tecniche, che necessariamente non devono essere a partire da questa stagione, però per esempio oggi può essere inserito un ragazzo e poi magari altri due alla fine della prossima stagione. Insomma, stanno studiando un po' la formula anche su quelli che sono i giocatori che potrebbero entrare nell'orbita di questa operazione, però io credo che alla fine questo sarà un matrimonio che si farà. E per la Juventus un ottimo acquisto, Locatelli è chiaramente un grande giocatore, non basta per trasformare la Juventus in una squadra ancora più forte, però sicuramente un elemento che dà ulteriore valore in un reparto che ne ha assolutamente bisogno come centrocampo.
Ci stanno scrivendo, abbiamo parlato un po' di pagelle azzurre, la Juve ha perso un'occasione nel non prendere Donnarumma, alla luce anche di quello che sta mostrando, facendo vedere, ma non lo scopriamo in questo europeo. È tutto fatto, tutto certo per quanto riguarda Donnarumma al Paris Saint-Germain? Mi sta scrivendo un ascoltatore da Zurigo, Marco, noi la prendiamo così. Donnarumma era da prendere.
È tutto fatto. Donnarumma insomma sarà un giocatore del Paris Saint-Germain, prenderà tanti soldi. Poi se la vedranno loro in casa, no? Anche perché poi c'è Keylor Navas e la gestirà il tecnico, questa alternanza tra i due portieri. Però insomma Donnarumma arriva mica con un biglietto da visita non male, la Champions League, un cammino nazionale importante, una finale dell'Europeo, quindi è chiaro che Donnarumma è destinato a diventare il titolare del Paris Saint-Germain. Non so se lo farà subito o se pure magari ci vorrà qualche mese di gestione di coabitazione con Keylor Navas, però per noi l'operazione è definita, è chiusa e strachiusa, ecco.
Ci sono novità, vedo che vorrebbe fare la Elena questa domanda, Ronaldo, quando dirà concretamente la Juventus, quando Mendes, io sapevo da oggi ogni minuto è buono per l'incontro tra società bianconera, tra Cherubini e il procuratore di Ronaldo, ci sono delle novità?
Direttore, sai, il problema è tutto lì, cioè se c'è un'opportunità Ronaldo va. Ma se non c'è un'opportunità Ronaldo resta, cioè non è che Ronaldo lascia la Juventus per stare fermo, può lasciare la Juventus nel caso in cui ha un club nel quale lui può andare a fare il protagonista, e naturalmente questo club non è che può essere un club normale, deve essere un club che gioca la Champions League, di primissima fascia, che a livello mondiale sia riconoscibile, perché stiamo parlando di uno dei giocatori più forti del mondo insieme a Messi, sono loro due più forti in assoluto, quindi chiaro che quando uno dei due si sposta si deve spostare ed entrare in un club di assoluto valore. Per cui, se vuoi la mia idea, al momento non c'è una squadra che si è fatta avanti per Ronaldo, ma non perché Ronaldo non interessi, perché Ronaldo, e l'ha spiegato bene anche Sarri qualche giorno fa, insomma, Ronaldo comporta, voglio dire, lui l'ha definito, no, una, Sarri l'ha definito una multinazionale, no? Ma in realtà Ronaldo è un giocatore che prende 30 milioni di euro di ingaggio, vuol dire 60 lordi, comunque porta dietro di sé anche tutta una serie di follower, no? A livello di social è incredibile, anche per il club diventa naturalmente una visibilità enorme, ma ci deve essere questo club. Quindi io credo dipenda tutto da questo, cioè, poi non è che Ronaldo vuole restare a tutti i costi all'Juventus o vuole andare via a tutti i costi. Ronaldo può restare se ci sono le condizioni, se ci sono altre condizioni che può valutare, va via. Poi sai, l'incontro è tutto lì, è tutto relativo, perché ormai la situazione se la conoscono tutti, cioè si sa quello che pensa Ronaldo, si sa quello che pensa la Juve, si sa quello che può essere, diciamo, il pensiero di Mendes, però se non c'è una squadra non può andare via.
Ecco, non so se Elena ha qualche curiosità, qualche domanda
legata a Cristiano Ronaldo.
In generale, la Juventus, ti interessa qualcosa di mercato? Hai qualche amico di qualche altra squadra? Vuoi sapere tutto di mercato?
No,
o apri tutto Mercato Web o ascolti il mercoledì Nicolò Ceccarini, esatto, qui su Radio Bianconera.
Io sono a posto, così. L'importante è che mi mettano in tranquillità sul centrocampo. Poi a posto.
Sul centrocampo. Allora ci arrivo al centrocampo. Pensavo, intanto ti sei sbilanciato, come ho fatto anch'io con l'ospite precedente. A me sembra che risulta che Locatelli abbia un accordo di massima con la Juventus, cioè c'è la volontà del giocatore di trasferirsi, più di restare in Italia, di trasferirsi alla Juventus e di non accettare, se proprio ne arrivassero, magari le prenderebbe in considerazione proposte indecenti, diciamo così. Ci scrivono gli amici del Sun Beach di Lecce, in questo momento sono a riposo, mica come me e come te, abbiamo Chiara già in vacanza, quindi uno su tre può bastare per il nostro editore. Ci salutano, sono a riposo in questo momento dopo aver fatto qualche bagnetto questa mattina in quel di Lecce, e ci dicono: la Juve ha bisogno di un regista di centrocampo che incontri il gioco e detti i ritmi. Jorginho sarebbe l'ideale. Qualcuno, guarda, in qualche messaggio, scusa, così ne metto diversi insieme, qualcuno ci dice: Antonio, perché non andare a rompere le uova nel paniere del Milan e ci prendiamo Kessié? Così mi dici anche com'è la situazione Kessié, perché qui il Milan rischia il terzo, il terzo giocatore che può prendere e andarsene.
Guarda Antonio, la situazione di Kessié è che il Milan rilancerà la propria offerta, io sono sicuro di questo, cioè che il Milan rilancerà una nuova offerta, ora è arrivata a 4, secondo me arriverà a toccare i 5 milioni di euro a fronte di una richiesta di 6, e quindi io sono convinto che su Kessié alla fine un accordo lo troveranno, questo è il mio pensiero, poi magari mi sbaglio, ma secondo me su Kessié alla fine un punto di incontro lo troveranno. Per quanto riguarda Jorginho oggi è un giocatore talmente tanto importante per il Chelsea che se tu dovessi andare a fare una proposta, altro che proposta indecente, non so se riusciresti mai a portarlo via. E ti dico di più, cioè, se l'Italia dovesse vincere all'Europeo, ma anche se non lo dovesse vincere con Jorginho che ha vinto la Champions, una finale dell'Europeo, io penso che Jorginho sia candidato al pallone d'oro, penso un po' che ti arriva a dire.
Certo, intanto do un'ultimissima che arriva dalle dichiarazioni di Inzaghi, che è stato presentato in quel di Milano, ma parallelamente anche un'esternazione di Marotta sulla riapertura degli stadi, domanda che ci arriva spesso dai nostri ascoltatori. Sarebbe giusto, dice Marotta, creare una via preferenziale per i vaccinati. Non vi chiedo un parere, dipenderà da quello che decideranno, ovviamente.
Però Antonio, quello che è importante dire è che siccome le società hanno avuto davvero un danno molto importante, no, dal punto di vista economico, perché non potendo riaprire gli stadi non hanno potuto fare gli abbonamenti, non hanno potuto vendere i biglietti.
Marotta parla l'Inter ha avuto 100 milioni di euro in meno di introiti che pesano molto nell'economia del bilancio. Quindi ha parlato di 100 milioni.
E infatti io ti dico che secondo quello che ho percepito io, è chiaro che il messaggio di Marotta è un po' quello che fa capo a tutti i club, vogliono capire se possono iniziare a fare qualcosa di abbonamento almeno per i vaccinati, cioè aprire una piccola parte, diciamo, per creare una situazione di abbonamenti che possano garantire, perché poi è anche vero che se poi dopo si riaprono gli stadi, totalmente meglio ancora. Però se i vaccinati hanno diritto a poter fare un abbonamento, beh, questo per le casse di un club sarebbe già qualcosa. Poi ognuno è libero di farlo o meno, certamente, però è già un'apertura.
Certo. Parlando di Juventus, dobbiamo ancora sistemare un po' di pedine. Da Miami è pronto a rientrare Dybala, che ha salutato Ronaldinho, ha salutato anche Pogba. Così, casuale l'incontro?
Sai, insomma, voglio dire, a Miami ci sono i VIP, non ci sono né io né te né nessun altro, cioè noi poveri mortali.
Stava dicendo anche te, Elena.
Sì,
stava
dicendo anche era giusto. Tu considera che io sono ferma, dovrei andare negli Stati Uniti da un mese, non posso viaggiare, quindi è meraviglioso.
Hai capito? Neanche noi, anche noi due vorremmo andare negli Stati Uniti, ma non
però
ci fanno partire.
Qui credo sì sia casuale, credo che la Juventus riproporrà Dybala quella proposta, no, che comunque diciamo inizialmente era stata presentata al giocatore e poi non ha avuto seguito. Io credo che alla fine 10 milioni compresi bonus la Juventus glielo offrirà a Paolo Dybala, poi dipenderà da lui, perché comunque ora rientra principalmente nel progetto, mi sembra che Allegri lo voglia fortemente e questa può essere una grande spinta, ecco, per il giocatore. La Juve farà questa mossa, poi toccherà Dybala.
Senti, so che tu sei ben informato e noi in questa mezz'oretta del mercoledì vogliamo sempre trattare tutti i temi, devono avere anche un po' pazienza i nostri amici bianconeri, non sempre tutto a tinte bianconere, però per capire le dinamiche, strategie, botte e risposte anche in altri club. Mi spieghi com'è andata realmente con Gattuso e la Fiorentina? Perché dopo le dichiarazioni di Gattuso, dopo quello che ha detto Pradè, dopo quello che ha detto il presidente Viola, ci ho capito meno di quell'idea che mi ero fatto.
Allora, nessuno ci ha capito fino in fondo veramente com'è andata. Se vuoi la mia interpretazione, è partita su basi non solidissime e alla prima difficoltà, diciamo, è crollato il castello. Questa è l'interpretazione umile dell'uomo della strada, ecco.
Certo, certo. Allora, te la sei cavata così. Vlahovic?
Vlahovic costa non meno di 60 milioni di euro e la Fiorentina non lo vende.
Non lo vende? C'è proprio il prezzo, il cartellino incedibile o si può fare un'operazione alla Chiesa? Faccio un nome di Chiesa, capisci a me, 60 ne vale 90 adesso?
Se la Juve fai deve questo diciamo discorso ti dico, guarda, forse è più facile che succeda qualcosa con Milenkovic, Juventus.
Capito?
Ma non vedo Vlahovic Juventus oggi non
devi
vedo
sapere
Vlahovic Juventus, ma Milenkovic Juventus ci starei attento.
Devi sapere, cara Elena, che io e Nicolò siamo della generazione delle figurine, okay, quindi tifiamo sicuramente due squadre diverse, un po' l'avrai capito, sì, ognuno ha la sua passione. Vedi, è andato via.
Non ne vuole sapere. Avete parlato di passioni, se n'è andato.
Di passioni. E giochiamo a figurine. Cioè, lui ne ruberebbe una a me, io due a lui.
Questo è bello del calcio.
È bello del calcio. Allora, se riusciamo a recuperarlo, lo salutiamo velocemente, perché intanto, ridendo e scherzando, la mezz'oretta di mercato, noi andiamo sempre a spulciare un po' i nomi più importanti delle trattative del momento e ci concentreremo poi sull'ultima mezz'ora, dove, non so se hai avuto mai il piacere di interagire con lui, il direttore.
Ho già capito il direttore.
Esatto, quindi vi aspetta l'ultima mezz'oretta, preparate i vostri messaggi, le vostre domande. Resta Ronaldo, Dybala è meglio di quello, Milinkovic lo vorresti.
Però Dybala, dai, mamma mia, una ciliegina sulla torta.
Lo confermeresti,
ma
Dybala?
Ma tutta la vita.
Mi dici anche la tua. Dimmi. Ha voglia di ritornare? No, se ci vuoi anche salutare, lo so che stavo dicendo alla mia ospite di questo mercoledì, chissà quando potrà poi tornare, che io e te bisticciamo un po' come si faceva ai nostri tempi con le figurine. Io gli volevo prendere
Ce lo manca, Blau, manca cioè, cielo.
Ce lo manca, e lui è visto, se n'è andato. In modo scorbutico.
Aveva paura
che gli portassi via due giocatori alla Fiorentina.
Tutto il mondo, no? Che io essendo di Firenze, la mia simpatia è per la maglia viola. Non lo stai dicendo tu.
Io prendo le distanze, l'hai detto tu. È da qualsiasi diffida che mi arriverà. L'hai detto
ma lo
tu.
Sa tutto il mondo, lo sa tutto il mondo che c'ha la Fiorentina nel cuore, non è un problema. Insomma.
Però è un grande esperto di mercato e noi lo salutiamo e per questo, da grande direttore di tutto Mercato Web, solo lui ci può dare, interpretare e spiegare le operazioni più interessanti del momento. A volte nasconde qualcosa, ma proprio quando non le sa le cose.
Ci sta.
Grazie Nicolò, mercoledì prossimo.
Ciao ragazzi, buona trasmissione.
Ciao, grazie, buon lavoro. buon lavoro. E questo è il bello della nostra famiglia allargata, tutto Juve, tutto mercato web, ognuno esperto di qualcosa.
Ma sì, anche noi, perché sennò poi diventa anche un po' noioso.
Esatto,
no?
Noi due cosa stiamo a fare qua oggi?
Ma non lo so, decidi tu.
Ci fermiamo qualche istante, dall'altra parte ridono perché qui è un anno tra il Covid e le non vacanze saltate già l'anno scorso.
E la stanchezza.
E la stanchezza, eh? Non so quanti gradi ci siano oggi perché dipende da chi ci ha preceduto, io non so usare il telecomando. Noi ci salutiamo, abbiamo già salutato gli amici di Bon Channel alle 14, ultima mezz'ora lo dirà lui quello che succederà alla Juventus, Luciano Moggi. Mandate vocali e messaggi, mi raccomando, tanti.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora in mia compagnia, cose di calcio dal lunedì al venerdì tra le 13 e le 15, e in queste settimane in cui sono orfano della mia compagna di viaggio che tornerà, l'ho sostituita solo per oggi,
solo per
pubblicamente,
oggi.
Non la sto tradendo come mi ha detto qualcuno, assolutamente, ognuno al suo posto, ci mancherebbe, do il benvenuto e il ben ritrovata a Elena Galliano. Ma tu cosa fai nella vita?
Ma io nella vita faccio un po' quello che fai tu, ma parlo di altri argomenti.
Dai, fammi un intro del tuo programma. Dai, promuovi il tuo programma.
Il mio programma è molto facile, è anche tanto inutile, perché io parlo del nulla cosmico, quindi è un programma molto...
Cos'è il nulla cosmico?
Il niente, è presente l'aria fritta, no? Cioè io 2 ore tutti i giorni, dalle 11 alle 13.
Ah, ecco perché non sei arrivata alle 13, giustificata.
Dovevo attraversarmi Torino.
Esatto.
Questa meravigliosa città.
Tu sei di Torino?
Sono originaria di Torino.
Sei sabauda anche tu.
Sono sabauda dentro, poi mi sono dovuta trasferire per tanto tempo fuori, sono stata un po' a Roma, un po' a Milano, un bel po', perché sono poi passati un po' di anni, e adesso sono rincasata in questa meravigliosa città, sto molto bene, mi piace un sacco, è un po' differente, però...
Ma si sta a dimensione umana, credi, vero?
A dimensione umana,
a
sì.
A dimensione umana.
È un po' più facile per me, va a Torino.
È un po' più facile. Ti racconto questo aneddoto, l'altra settimana ero a Roma, io di solito a Milano prendo, cammino, arrivo da una stazione all'altra, certo. Dal nord al sud. Torino è tutto perpendicolare. A Roma ho detto, sono a 3 chilometri dalla stazione. Più mi allontanavo dall'albergo...
Ma eri a piedi?
Sì, perché un romano mi ha detto, oh auguri, se vuoi arrivare in stazione. Io ho detto, 3 chilometri e 9 ci arrivo, mi dava 42 minuti. Certo. Più camminavo, più mi allontanavo dalla destinazione.
Cos'era successo?
È che le vie sono... I colli, i musei, eccetera, eccetera.
Beh,
a un certo punto mi hanno accompagnato due che mi hanno riconosciuto, due benzinai, sai che sono i benzinai a Roma che fanno tutto, ti cambiano
sì,
le
sì,
gomme,
sì.
E mi hanno riconosciuto, mi hanno detto, vabbè, ti portiamo noi, dai, quanto davi al taxi? Io ho detto, ma 1,50 euro, non ci credo, hai capito? Però mi ha accompagnato, era un tifoso della Lazio, e lo saluto, anche se non sarà all'ascolto.
Giusto.
Quindi il tuo programma, dai, fai un lancio.
Si chiama hashtag Suonare Galliano, è un programma che dà il benvenuto un po' a tutti, nel senso che voi potete anche suonare, transitare, dire la vostra, commentare.
Che bello!
Ognuno
ti rubo l'idea.
Vai, e ognuno è libero di dire quello che vuole, ovviamente nel limite del rispetto di tutti, quindi hashtag Suonare Galliano dalle 11 alle 13 su un'altra emittente.
Ma vuoi dirla, noi qui non abbiamo concorrenti, abbiamo amici.
Siamo tutti amici, anche perché questa città deve fare aggregazione.
Sì, il mondo deve fare più aggregazione, più siamo uniti, meno paranoie.
Certo.
Certo. Pippe mentali, avrei voluto dire, fossero altri tempi.
Hai detto bene. Va bene, in onda su Tutto Radio dal lunedì al venerdì, hashtag Suonare Galliano dalle 11 alle 13.
Okay.
Andata bene?
Sì, non lo ripetiamo, se no poi andate ad ascoltare lei, non ascoltate più le notizie di Juve. O magari ci inventiamo qualcosa insieme, chi lo sa.
Magari se tu vuoi venire un paio di ore da me,
sì,
interscambiamo.
Verrò sicuramente, poi in questo periodo di sera che fai balli, salti dalle camionette, fai di tutto.
Siamo in tour, sì, siamo in giro.
Sei in tour, bravissima. Che belli i tour, quando li facevo anch'io. Una domanda di mercato per il direttore. Sei tu, direttore Moggi, o sono io? Con la D maiuscola, il direttore con la D maiuscola. Esatto, ma gliela faremo. Vorrei sapere dal direttore Moggi...
Sono già arrivate le domande. Sono scatenati di brutto così?
Sì, così.
Che
io
meraviglia.
E te non contiamo niente quando arriva lui. Fra un po' arriva lui. Sai di chi sto parlando? Di Luciano Moggi. Tornano sull'attacco degli haters a Morata e alla famiglia, è davvero schifoso,
sì.
Lo possiamo dire, con Morata tutta la vita, Gianni da Pordenone.
Ma poi per quale motivo? Cioè io mi chiedo, perché una persona si sveglia e scrive scrive delle cose orribili così?
Cioè, ma sarebbe da studiare all'università, ma anche in qualche ospedale psichiatrico,
sì,
da riaprire. I temi oggi sono tanti, Juventini, abbiamo dato la pagella, abbiamo fatto un po' di mercato, vado a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Allora, intanto l'Inter che ha presentato Inzaghi in home page del Tutto Sport, poi tanta sana ironia, un po' come questo programma, te l'ho detto ieri sera,
certo.
Ti ho stuzzicato, guarda che... tu eri molto preoccupata, ho visto.
Io l'avevo già scommesso, tra virgolette, col mio compagno, perché ho detto tanto, l'ho detto prima che vincesse la Spagna, ho detto finirà in semifinale Italia-Spagna ai rigori.
Ecco, e adesso cosa hai detto ieri sera dopo la vittoria d'Italia? Come finirà la finale con l'Inghilterra?
Bravo!
Ti ho letto, guarda che io leggo nella mente delle mie ospiti.
Speriamo di non finire di nuovo ai rigori, perché è uno stress che non posso affrontare
si
due
rischia,
volte di fila.
Perché l'Inghilterra giocherà come l'Italia di qualche anno fa.
Adesso se me la metti così, però quasi quasi cambio, metto Danimarca.
Ah sì? E allora ti chiamo stasera alle 11:30.
Vai.
Abbiamo il collegamento? Buongiorno direttore! Il direttore... Ah no, il nostro vigile, il nostro Davide dall'altra parte... È saltato. Attenzione che il direttore è imprevedibile, può essere in barca, può essere sotto la doccia.
Meglio, no?
Scherzando.
No, sotto la doccia meglio che sia in giro, così
sì,
magari...
Sì, sì, ma lui ci diventa davvero l'appuntamento con cui apriamo e chiudiamo quest'ultima mezz'ora del mercoledì. Allora, stavo leggendo l'ironia, che fa parte anche del nostro programma, ne mancasse, mancherebbe una grande fetta di questo Cose di Calcio, stampa spagnola distrutta quest'oggi, perdere con l'Italia no, rigori, una regola è ingiusta. La regola ingiusta dei rigori, adesso ci si lamenta anche dei rigori, si dice che è favorito chi batte il primo, ma si dice anche statisticamente 7 volte su 10 chi ha battuto e sbagliato il primo rigore ha poi vinto. Pensa a te nel calcio quante ne pensano
i
tifosi.
E poi i grandi campioni che sbagliano sempre, c'è tutta una serie di situazioni.
Tu che hai giocato a calcio, ne hai sbagliati di rigori?
Ma io credo di non averne mai neanche calciato uno.
Questo è bellissimo.
Troppa responsabilità, io dalle responsabilità scappo.
Scappi,
ma non
ok,
scherziamo.
Eri già sotto la doccia.
Io ero già esatto.
Espulsioni? Eri cattiva, picchiavi ogni tanto, tiravi la coda dei capelli di qualche tua avversario.
Non ho mai giocato con le donne.
Magari potrebbe capitare.
No, però comunque sia un po' fetta intera.
Tiravi calci dove non si poteva
no,
tirare.
No, calci sulle... Però abusavo del potere, cioè abusavo del fatto che
non
ero
ti poteva
donna.
Esatto, brava. Vedi, finalmente una donna che ammette che ci sono situazioni in cui la donna conta di più.
No, vabbè,
io.
Se io tiro un calcio e ricevo un calcio non è sicuramente la stessa potenza, quindi
certo,
era...
però difficilmente
gli sgambetti, dai.
Gli sgambetti li facevi, ok. Qualche tacchetta, ma sai che forse ti ricordo in una partita. Ho ancora male.
Hai ancora l'unghia nera?
E poi si parla, ti incuriosisce la sfida Lazio-Roma il prossimo anno, anche per gli allenatori che ci sono in panchina? Sarri da una parte, Mourinho dall'altra, che faccia che hai fatto?
Ma sì, sì, così.
Ricordo che in questo momento con noi, la potete anche vedere, abbiamo al telefono? Al telefono, allora abbiamo solo al telefono il direttore Luciano Moggi. Ciao direttore.
Buongiorno. Ma il telefono, ma guarda bene.
No, quella è una foto. Mi fai anche gli scherzi. Avrei sentito una risata in sottofondo di una tifosa juventina, di una speaker radiofonica che oggi sostituisce solo Chiara Papanicolaou, che è scappata ancora una volta, direttore, senza di noi, sulla sua barchetta in quel di Rodi.
Ha detto che con te non ci vuoi parlare.
Ah, ho capito. mi ricordo questi tuoi ultimatum. Con te non voglio parlare. Direttore, sono già arrivate molte domande. Comunque ti presento Elena Galliano, qui grande speaker radiofonica, juventinissima, e mi ha detto che una tra le Juve più forti era quelle che gestivi tu. Ha ragione a dirlo.
Ma non era per sruffianare, eh?
No, ma la verità è...
È la verità. Elena, però è la verità. Gli piacevano Trezeguet, Davids, Chiellini.
No, Chiellini è arrivato tanto dopo. No,
l'unico punto debole era Cannavaro.
Proprio quelli che tu hai scelto così.
Buffon. Sì. E questi erano quelli che facevano soffrire un po', insomma.
Elena, adesso guarda come faccio a arrabbiare i direttori, quelle con la di maiuscola. Direttore, anche lei ha sbagliato delle operazioni di mercato, sbaglio.
Sì, ho sbagliato spesso a parlare con te.
Non parlavi mai, mi trattavi malissimo, mi facevi aspettare delle ore davanti al tuo ufficio, ma io avevo i miei informatori, te lo posso svelare adesso che siamo diventati amici. Senti, che bello vedere l'Italia vincere così. Gli juventini fanno sempre discutere.
Precisiamo, ma che fai? Che bello vincere così, praticamente... È un discorso un po' direi azzardato. È meglio vincere giocando bene.
Abbiamo giocato bene?
No, è meglio vincere giocando bene.
Ah, ho capito. Ah, quindi abbiamo, anche tu adesso ti stai abituando bene.
Abbiamo lasciato leggermente a desiderare, però abbiamo superato il turno, siamo in finale, quindi godiamoci. Fino a che la fortuna assiste va tutto bene.
Solo questione di fortuna? No, non penso. Ieri abbiamo giocato un po' all'italiano.
No, non è solo questione di fortuna, è una squadra umile che sa soffrire e praticamente sa superare anche dei momenti difficili. E ieri di momenti difficili ce ne sono stati tanti, perché noi ci hanno nascosto la palla in certi momenti della partita.
È stata dura, sì, è stata molto dura. Senti, direttore Luciano Moggi qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che ti intervista il mercoledì, anche quando magari sei impegnato.
Magari a quest'ora.
Magari a quest'ora, puntuali. Noi riusciamo a disturbare il pranzo di tante persone, non solo il tuo. Senti, sono già arrivate tante domande. L'Italia e gli Juventini, gli Juventini presenti ieri sera fanno sempre discutere. Bernardeschi, Chiesa che segnano, Morata che segna un bel gol, poi sbaglia il rigore. Locatelli, lo dobbiamo annoverare tra i giocatori juventini già?
Più o meno. Cos'è più o meno è molto facile che possa passare in bianco nero.
Chi è che sceglie? Chi è che piace ad Allegri o è un'operazione già imbastita da tempo dalla Juventus? Tu che sai quasi sempre tutto, soprattutto quando ti telefono al mattino ti do le indiscrezioni.
Sì, no, ma io infatti conto molto su quello che mi dici tu. Adesso però ti sei dimenticato di suggerirmi la risposta. Quindi sarebbe interessante che alla domanda tua ci fosse anche una risposta.
Provo a sentire la tua, poi ti aiuto.
Per esempio, sì. Locatelli è già da diverso tempo che è in trattative con la Juve, il Sassuolo. Ma anche Massimiliano Allegri è tanto tempo, magari anche molto prima di quello che avete letto sui giornali.
Ma è vero che era vicino all'Inter, Allegri?
No, è sempre stato a Torino lui, quindi vicino all'Inter c'è mai stato.
Ci ha parlato, l'ha detto lui, direttore. Neghi l'evidenza.
Sì, parlare si parla con tutti, non ci sono problemi. Adesso però qui è andato via.
No, ti sentiamo benissimo, direttore. Senti, una domanda che ci arriva da casa. Vorrei sapere dal direttore Moggi se secondo lui la valutazione attribuita a Locatelli è congrua. Ah no, è proprio caduto.
È caduto.
Direttore? No, è caduto. Ogni tanto va così. A te come giocatore piace Locatelli? Parlavi di centrocampo, quindi te ne intendi anche, fai la tua formazione pre-gara, prima di una partita.
Ma non è proprio uno di quelli che mi entusiasma, però magari contestualizzato nel modo giusto, nel posto giusto, probabilmente potrebbe essere utile.
Non capisco.
Eccolo, l'abbiamo ritrovato, il direttore Luciano Moggi. Ci chiedevano da casa, direttore, se secondo te la valutazione economica attribuita a Locatelli è congrua.
Ma io non la so.
Dicono so. 40, la Juve arriverebbe a 35 più mettendo in mezzo magari anche qualche opzione tecnica. Tu come la tratteresti, la gestiresti questa situazione? Come si gestisce un'operazione del genere?
Ma come fanno a sapere i prezzi di un giocatore con una trattativa in atto?
Lo sanno gli esperti di mercato, direttore. Noi facciamo questo come lavoro. Ci siamo collegati con la nostra redazione di TMV Radio e con l'esperto Nicolò Ceccarini. Ce le dice lui queste cose.
Allora se me le dice lui è inutile che me le dica io.
No, tu devi dirmi se il prezzo è congruo. Questo lo saprai. Cioè la Juve fa bene a investire tanto su un ottimo giocatore?
Ma la Juve, sì, ottimo sicuramente, su questo non c'è dubbio. Il problema di fondo è meno si investe meglio è, ma certamente andare a bussare a casa del Sassuolo si ottengono praticamente dei risultati come giocatori, ma anche dei prezzi abbastanza elevati. E lì è una trattativa che se inserita con un giocatore in cambio potrebbe anche andare bene. Sicuramente il giocatore va bene. Nel gruppo Juventus, su questo non c'è dubbio, per cui aspettiamoci adesso che ci sia anche un cambio un'immissione di un bianco nero, magari un giovane che possa andare a farsi le ossa, e poi viene fuori una trattativa sicuramente buona, e dovrebbe essere buona per entrambi.
Ecco, ci arriva un'altra domanda sempre per te, anzi per il direttore con la D maiuscola, quindi penso che tu sia. Chi vedrebbe bene Moggi come quarta punta in caso di permanenza di CR7 e Dybala? Incomincio a fermarmi qui. La sottodomanda è: CR7 e Dybala restano entrambi? Sono tutte e due juventini? Vedo brillare gli occhi della nostra ospite.
Sì, per due motivi diversi, ma restano entrambi. Il primo resta, cioè CR7 resta perché praticamente ha un contratto in essere che è ancora per un anno. E l'altro perché secondo me, io sento anche voci discordanti su Dybala.
Più a favore o più contro? Più a favore, più a favore o più contro la permanenza
metà
di Dybala?
Metà. Non è molto simpatico all'opinione pubblica, e per questo motivo qui io lo confermerei immediatamente.
Ecco la formula magica di Luciano Moggi. Allora ti aggiungo la seconda parte della domanda. Il nostro ascoltatore che si chiama, vediamo se si firma, Maurizio da Torino. A me non dispiacerebbe come quarta punta Petagna. Forte fisicamente per aprire gli spazi, bravo di testa e soprattutto farebbe panchina senza lamentarsi.
Passiamo all'altra domanda.
Non ti piace questa domanda? Petagna no? O ha azzeccato?
No, per carità, è un bravo ragazzo, attenzione.
Però tu dici, perché non vuoi rispondere a questa domanda?
Ma no, perché secondo me non ritengo che possa entrare nel novero dei giocatori da prendere, ma in considerazione di quello che ha fatto a Napoli, attenzione, è un giocatore che ha fatto bene a Ferrara con la SPAL, ma a Ferrara è una cosa e a Torino è un'altra, era un'altra anche a Napoli e non è riuscito praticamente a sfondare. Adesso portarlo addirittura alla Juventus, non vedo il nesso di questa cosa qua, anche se per carità è uno che si impegna costantemente, è un ragazzo molto serio, quindi direi sotto quel profilo è encomiabile, però sai, per andare a vestire i colori bianconeri ci vuole qualcosa in più, ecco. Oltre l'essere professionale e professionisti ci vuole anche la qualità.
Ci scrive Severino da Catanzaro, un grande saluto a Big Luciano e due domande. Cosa ne pensa Luciano Moggi di Olmo, l'attaccante che abbiamo visto? Tra l'altro mi ha incuriosito la sua storia, Luciano. Olmo, grazie a suo padre, dalla cantera del Barcellona si è trasferito al Dinamo Zagabria, con l'incredulità di tutti, e poi dopo 5 anni e grandi successi è passato all'Lipsia. Strano, ma vero?
No, non è strano affatto, perché ci sono dei giocatori che partendo da giovani non sono mai considerati in casa propria. Ecco. E probabilmente Olmo è uno di questi, attenzione, anche perché non è che l'abbiamo visto solo ieri sera, lo conosciamo, è un giocatore che da spettacolo, di giocate e di intelligenza calcistica. Tu praticamente quando hai lui è sempre una difesa in allarme, perché non ti dà riferimenti, praticamente è ai piedi duttili come un centrocampista a fare l'attaccante. Voi avete visto ieri che Morata sì, ha segnato, ma l'ha messo lui davanti al portiere.
Sì.
Poi dopo quante volte ha creato problemi alla nostra difesa? Io credo che Bonucci e Chiellini non hanno mai avuto tanti problemi come ieri, e anche nell'azione del gol praticamente è sfuggito a Chiellini il giocatore. Quindi voglio dire, sono quei giocatori tecnicamente dotati. Io ritengo, anzi, che la Spagna con questa formazione dei giovani vada molto lontano. La Spagna probabilmente farà proprio un ciclo con questi giocatori, perché ha giocatori che tirano in porta, giocatori che sanno giocare a metà campo, e la difesa non è eccezionale ma sicuramente passabile. È un qualcosa che ti fa prevedere praticamente una squadra in concreto per un certo ciclo, è cosa che nella sostanza potrebbe non avvenire nell'Italia, perché l'Italia purtroppo ha delle carte di identità abbastanza importanti che riguardano Chiellini, 36 anni, ed è una forza di questa squadra, e Bonucci che ne ha 33. Davanti gli attaccanti, voi avete visto che adesso io non voglio criticare nessuno, però anche lì la carta d'identità dice che il Immobile ha 33 anni, del centravanti del Torino per adesso Belotti. Non si può neppure parlare di Belotti, anche perché praticamente non è in uno stato di forma accettabile.
Senti, ricordo le tue conferenze con Fabio Capello, con Marcello Lippi, quando ci facevi aspettare qualche minuto fuori della C-Sport di Torino.
Proprio qualche minuto.
Proprio qualche minuto, il tempo di preparare le sedie a volte. È giusto che io te le ricordi queste cose ogni tanto. Ti chiedo, sì, ho imparato che le squadre forti passano dal portiere, dal centrale difensivo, dall'ossatura verticale. Qual è la forza di questa Italia e quella della Spagna, ma fondamentalmente della nostra squadra?
Da analizzare è facilissimo. Praticamente il portiere è sicuramente uno dei migliori. Ieri, se vogliamo, ci ha salvato lui. Il confronto tra i due portieri non esisteva. Poi, se guardate praticamente quello che succede in difesa, al momento attuale siamo i più forti noi sicuramente, anche perché praticamente Chiellini in questo momento è superiore a tutti. Deve essere coadiuvato Chiellini. Quando c'è Lukaku è un mostro, Chiellini.
Quando c'è più Daniel movimento
è decisamente diverso, però è sempre accettabile.
Quante partite può giocare l'anno prossimo, visto che ci hai detto che rinnoverà per un anno? Tutte? Il 50%? Una ogni tre?
Se fosse per Chiellini le farebbe tutte, poi bisogna vedere il fisico. Questo non posso certamente certificarlo io. I suoi muscoli hanno corso una vita, quindi sono magari più fragili di altri, però la volontà di Chiellini è una cosa fuori dalla norma. Per cui prevedere tante partite di Chiellini non è fuori regola, però poi bisogna vedere se fisicamente, cioè se il fisico risponde a quello che è il pensiero del giocatore.
Certo. Senti, intanto ti arrivano i complimenti, manchi moltissimo a Francesco da Pinerolo, buon pomeriggio Antonio.
Infatti è tanto che non vado a Pinerolo.
Esatto, ci sono dei buoni panettoni da quelle parti. Ti scrivo questo messaggio solo per dare i miei saluti all'unico grande direttore che abbia avuto la Juventus, il grande Luciano Moggi. A me fa piacere girarti ogni tanto questi messaggi perché penso che ti facciano anche molto piacere per quanto hai dato alla Juventus. Luciano, è già finita questa mezz'ora, noi dovremmo durare in eterno.
Meno male, ma che di eterno, meno male che è finita, dai.
Ma sei a Torino? Possiamo dirlo per la privacy? Sì?
Sì e no.
Sì e no, allora stasera ci possiamo vedere magari. No, non ci quando possiamo vuoi, vedere.
Quando vuoi.
Un abbraccio.
Mi chiami poi
e poi mi dici no.
Ti rispondo,
sì. Questo è il rapporto che abbiamo noi di Radio Bianconera con gli amici, con i grandi juventini, con i grandi direttori della Juventus come Luciano Moggi. Ciao Luciano.
Buongiorno.
Un saluto anche dalla mia ospite. Ciao, alla prossima. Siamo quasi per chiudere. Hai una
Ma
domanda?
Io sto qua con voi sempre adesso.
Ma tu vieni quando vuoi, ormai la strada l'hai trovata. Noi alle 3 che stiamo per finire, 14:57, caffè, uno voilà. In più, Davide, figurati se non lo offre a una bella juventina.
Me l'ha già offerto, è stato gentilissimo. Già. Qua è come essere a casa.
È come essere a casa. Attenzione che arriva anche la bolletta a fine mese.
Qua è come non essere a casa.
Esatto, come essere ospiti per una sera, la seconda, poi vediamo se offrirti il caffè. Senti, io sono contento di aver presentato al grande pubblico una juventina come te, perché d'ora in poi, il prossimo anno, Radio Bianconera ne presenterà tanti di juventine, di juventini, in presenza, a distanza, in collegamento, coi vocali, perché quando c'è una juventina sicuramente
c'è casa.
Mamma mia, che espressione ad effetto. Chi vince lo scudetto l'anno prossimo? Domanda semplice.
Vabbè, la Juve,
sei sicura?
No, convinta? Ma comunque lo dico lo stesso perché io porto fortuna, quindi
di sì. Sarri cosa pensavi? Di Pirlo cosa pensavi? Di Allegri che è tornato cosa pensavi?
Ma io avrei tanto voluto stappare una bottiglia di champagne con Zidane.
Eccola lì, un'altra. Ma perché tutte le nostre opinioniste, amiche di Radio Bianconera vorrebbero tutte Klopp?
Ma perché ce l'ha?
Zidane? Eh?
È forte. Sa mettere in panchina chi deve stare in panchina.
Brava, ripartiremo da qui la prossima volta. Non ti chiedo quando, ma quando vorrai. Questa è anche casa tua. È anche casa tua. Grazie a Elena Galliano, speaker radiofonica. Potete ascoltarla, trovarla sui suoi profili social. Noi torniamo domani. Intanto adesso, ancora da Torino, eccezionalmente fuori di Juve. Ma avete già capito che anche noi non scherzavamo. A domani. Ciao, ciao. Let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.